Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cominciamo così il ritiro di Pentecoste del 2022. Perché un ritiro a Pentecoste? Per prepararci a questo avvenimento. Lo Spirito Santo che viene nel mondo, cominciando dalla Chiesa, è quello che Gesù ha promesso e ha annunciato, e possiamo dire anche è proprio lo Spirito Santo che porta a compimento l'opera di Gesù. Difatti gli apostoli, come sentiamo anche dai Vangeli, non sono ancora pronti quando Gesù muore, non sono ancora pronti neanche quando Gesù risorge ad andare in tutto il mondo ad annunciare, non solo annunciare, ma a vivere come regno di Dio. Per questo deve arrivare lo Spirito Santo. È Lui che completa l'opera di Gesù, quello che Gesù vuol realizzare nel mondo, e con Gesù naturalmente il Padre, perché sappiamo che Gesù è ubbidiente al Padre, fa solo quello che il Padre vuole. Lo Spirito Santo vediamo che è sempre presente nella vita di Gesù, fin dall'inizio. È anche Lui che guida tutta l'esperienza di Gesù da prima della nascita, poi ancora quando inizia il suo ministero pubblico, chiamiamolo così, quando inizia a rivelarsi, e poi quando inizia, quando lui sale al cielo e viene la Pentecoste. All'inizio proprio Maria, quando è visitata dall'angelo, le viene detto: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Quindi lo Spirito Santo è all'opera già all'annunciazione, perché colui che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio, sarà santo, quindi in te entra la santità di Dio in maniera fisica, in maniera piena. Poi ancora vediamo che quando Elisabetta accoglie Maria, ecco che lei stessa è piena di Spirito Santo, altrimenti non potrebbe dire quelle parole: benedetta tu e benedetto il frutto del tuo grembo. E poi anche suo marito Zaccaria sarà pieno di Spirito Santo quando benedirà Dio e parlerà di suo figlio, ma soprattutto di Gesù, colui per il quale suo figlio viene nel mondo. E poi ancora quando Gesù entra per la prima volta nel Tempio in braccio ai genitori, viene incontrato da uno che è mosso dallo Spirito Santo, Simeone. Quindi vediamo che lo Spirito Santo è Lui che accoglie Gesù nel mondo. Ma non ci fermiamo su questa azione dello Spirito Santo preliminare, ma andiamo subito al momento in cui Gesù comincia a rivelarsi. Siamo al Vangelo di Luca, capitolo 3, e vedremo soltanto i versetti 21 e 22, quelli che avete in mano. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato. Giovanni aveva annunciato e proposto il suo battesimo come battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Quindi tutta la gente chiede perdono per convertirsi, per realizzare il cambiamento di cuore, per realizzare il cambiamento non solo del comportamento nella vita, di non commettere più peccati come i soldati e gli altri che chiedevano a Giovanni noi cosa dobbiamo fare. Deve avvenire un cambiamento più radicale. Vivere non più per se stessi, ma vivere per colui che viene, per colui che deve venire. Questa conversione è una preparazione ad accogliere, è un dare il posto nella propria vita a colui che viene, a Gesù. Aveva detto già Giovanni, presentando colui che deve venire, che sarà più forte, più grande di lui, aveva detto, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Vi battezzerà in Spirito Santo, cioè nel fuoco. Nello Spirito Santo che è un fuoco. Egli vi battezzerà, cioè vi immergerà, vi coprirà, vi riempirà, perché uno che viene battezzato viene coperto dall'acqua e se restasse giù un po' si riempie anche d'acqua, ma questo non può succedere. Ma comunque per battezzare nello Spirito Santo vuol dire che uno viene proprio immerso, quindi riempito di Spirito Santo. Battezzare vuol dire proprio mettere dentro, che resti dentro. Questo è il significato primo della parola battezzare nella lingua greca. Come ve l'ho detto tante altre volte, come quando fate i sottaceti, oppure la frutta sciroppata, la mettete dentro le verdure nell'aceto o la frutta nello sciroppo e resta dentro in modo che assorba del tutto, in modo che dopo, quando la tiri fuori, non mangi più solo la frutta, ma gusti lo sciroppo. Così quando tu vieni battezzato nello Spirito Santo, dopo chi ti avvicina non gode solo della tua amicizia, ma gode della presenza dello Spirito Santo, della sua sapienza, della sua luce, eccetera, eccetera. Questo lo sapevate, perché ve l'ho già detto un'infinità di volte, ma comunque una cosa è saperlo e un'altra viverlo. Mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, quindi anche Gesù si è messo nell'acqua sotto la mano di Giovanni che gliela versava sul capo. Anche Gesù si è messo in fila con i peccatori. Qualcuno direbbe, Gesù si è umiliato a farsi vedere come tutti gli altri. Ma Gesù non l'ha vissuto come un'umiliazione, l'ha vissuto come un atto di amore, per far parte pienamente della nostra vita. Noi siamo peccatori e a causa del peccato abbiamo sofferenze. Gesù si mette nella nostra situazione, lui che è senza peccato, si mette nella nostra situazione per vivere le sofferenze, le conseguenze del peccato. Che il peccato non è solo tuo, mio, suo, ma il peccato è una situazione ormai congenita nel mondo. È qualcosa che rovina la vita di tutti, anche di chi non lo vorrebbe. Gesù è entrato anche lui nell'acqua come fosse anche lui da convertire. Così ha partecipa alla nostra condizione umana. Si è messo, si potrebbe anche vedere così, si è messo con noi per farci da guida. Quando lui uscirà dall'acqua può far da guida, può essere seguito da noi. E così facilita la nostra conversione, il nostro cambiamento. In questo modo ci mostra com'è l'amore di Dio per noi, che Lui vive. Già chiamandosi, quando è stato chiamato Emanuele, è stato chiamato Dio con noi. Quindi Gesù è davvero con noi anche in questo processo di conversione. Siamo noi che vediamo questo battesimo, questa conversione, come fosse un'umiliazione, perché per noi sì, da superbi dobbiamo diventare umili nella conversione. Quindi deve avvenire questo processo. Ma lui ci rivela invece la grandezza di Dio, che essendo senza peccato, non avendo bisogno di conversione, viene a condividere con noi la nostra situazione. E in questo è già lo Spirito Santo che lo guida. Ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera. E noi pensiamo subito, che cosa chiedeva a Gesù? Perché? Perché anche il concetto di preghiera deve essere oggetto di conversione per noi. Che la preghiera non è chiedere. Gesù non doveva chiedere nulla al Padre. Stava in preghiera, vuol dire era rivolto al Padre, desideroso di essere uno con Lui, di realizzare i desideri del Padre, di rivelare la sua vita, di compiere la sua volontà. Stava in preghiera, vuol dire questo, era tutt'uno col Padre, col suo amore, coi suoi desideri, con la sua volontà. Quindi anche noi il concetto di preghiera lo cambieremo. Quando diremo vado a pregare, non penso vado a chiedere chissà che, ma a immergermi nel cuore di Dio, a diventare un tutt'uno con Lui. E questa noi comprendiamo che è una preghiera che non può finire. E per Gesù questa preghiera non finisce mai. Lui è sempre in preghiera. È la sua vita, è il suo essere. Se smettesse di pregare, smetterebbe di vivere. Il pregare è la vita eterna. È l'immersione nello Spirito Santo, nell'amore del Padre. Stava in preghiera. Che succede mentre Gesù sta in preghiera? Il cielo si aprì. Quando Gesù è in preghiera, il cielo non è più chiuso, non può essere chiuso, perché Gesù è tutt'uno col Padre, quindi il cielo di Dio non chiude più l'accesso, neanche per noi, al Padre. Qui dire che il cielo si aprì cosa significa? Pensare che il cielo sia, come di fatto per l'umanità sarebbe, una cappa che ci sovrasta, un qualcosa che chiude lo sguardo. Per questo pregava il profeta Isaia e il popolo con lui, se squarciassi i cieli e scendessi. Allora adesso è sceso e quindi i cieli sono squarciati, sono aperti. Dio non è più al di là, al di sopra, nell'altro mondo. Dio adesso è qui. Quei cieli che sembrano tenerci separati da Dio, distanti, lontani, che formino come una barriera, perché abbiamo questa impressione noi? Perché il mondo è chiuso nel suo peccato e allora davvero c'è la barriera, c'è la chiusura, il mondo non vede Dio perché è chiuso dal peccato. Adesso con Gesù, dove sta Gesù, il cielo si è aperto e quindi si può cominciare a conoscere il Padre, a vederlo, ad ascoltarlo, si può sentire la sua voce e difatti è quello che succederà, lo vedremo. Quindi, dicendo il cielo si aprì, è come dire la preghiera di Gesù è esaudita. I cieli si squarciano. Lui è tutt'uno col Padre. E anche la preghiera di tutto il popolo che desidera questo momento, come diceva il profeta, viene esaudita. Ricordate il sogno di Giacobbe. Lui aveva soltanto sognato che ci possa essere una scala dove non gli uomini salgono, ma gli angeli salgono e scendono. Gli uomini restano sulla terra e anche questo era solo un sogno. Adesso quel sogno non solo si realizza, ma viene superato. Non serve più la scala, il cielo è aperto. E discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba. Discese sopra di lui. Gesù è nel Giordano, sta salendo dall'acqua. Lo Spirito Santo viene visto in apparenza corporea come una colomba. Che cos'è questo? Cosa ci fa ricordare? Che cosa si realizza con questo avvenimento? Ricordate all'inizio della creazione lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, cioè muoveva le ali sulle acque. Lì non c'è la parola colomba, ma possiamo immaginarlo. Un uccello muove le ali sull'acqua. Adesso siamo ancora sopra l'acqua. Qui è del Giordano. Questo, lo Spirito di Dio, fin dall'inizio aleggiava sulle acque, fin dalla creazione, nell'attesa di questo momento. Non poteva posarsi quell'uccello che aleggiava, dove poteva posarsi? Adesso può posarsi, perché Gesù è lui che fa ordine nella creazione. È lui l'ordine di tutto il creato. Lui che non conosce la ribellione a Dio, il peccato. Quindi finalmente quell'uccello della creazione trova riposo, si posa su Gesù. Il caos adesso è vinto del tutto. Discese sopra di lui in forma corporea come una colomba. Possiamo pensare anche a quella colomba che Noè ha fatto uscire dall'arca quando ha visto che aveva smesso di piovere. Allora manda la colomba, ma torna subito, non trova dove posarsi. La rimanda di nuovo una settimana dopo. E la colomba va e torna, ma questa volta con un segno, una punta di olivo che è riuscita a strappare col becco. La terza volta, dopo una settimana ancora, la colomba va e non torna più. Ha trovato dove posarsi. Ecco qui dove si posa la colomba, su Gesù, perché è lui il luogo dove l'uomo può trovare vita, dove l'uomo può vivere. Nei Salmi si parla anche di una colomba con ali d'argento, con riflessi d'oro, come per dire che è lì la vita divina per gli uomini. Quella colomba. Ancora la colomba viene paragonata alla amata del Cantico dei Cantici. L'uomo cerca l'amata, cerca la colomba per amare, per essere amato. Quella colomba trova il suo posto definitivo qui, in Gesù. È lui che ama, è lui che può ricevere l'amore, senza imbrogliare, senza deludere, senza illudere. E venne una voce dal cielo, e questa voce accompagna la colomba, una voce che unisce lo sguardo all'udito. Gli occhi vedono la colomba, gli orecchi odono le parole. Mentre vedi il segno, la colomba che ti ricorda tutti i passi biblici che abbiamo ricordato, mentre vedi questo segno, ecco le parole che vengono dai cieli aperti, dal cielo viene. Quindi sono parole di colui che abita i cieli, parole di Dio. Portate dallo Spirito. L'opera dello Spirito Santo è far udire le parole. Difatti, viene detto più volte che gli apostoli non capivano perché il loro cuore non era ancora aperto, non era ancora illuminato. Anche i due di Emmaus dicono ci ardeva il cuore nel petto, ma non capivano. Dopo hanno ricevuto l'opera dello Spirito Santo che fa udire, fa comprendere le parole. E queste parole sono rivolte a Gesù, le parole che vengono dal cielo. Proprio quando esce dall'acqua, dove tutti sono stati battezzati. Lui ha un amore così grande, lui è senza peccato, ma il suo amore è così grande da portare il peccato di tutti. Per questo era entrato nell'acqua. Ecco le parole. Tu sei il figlio mio. La parola del Salmo secondo. Tu sei il figlio mio. Chi è colui a cui viene detto tu sei il figlio mio? È il Re, perché continua a te darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Quindi è destinato ad essere ed è già, per Dio, lui è già il re di quel regno che viene a iniziare. Lo aveva detto Giovanni, il regno dei cieli è vicino, nella sua predicazione. Ecco che è lui il re, tu sei il figlio mio. È re, proprio re del regno di Dio, proprio perché è figlio, cioè porta in sé tutta la pienezza dell'amore del Padre, condivide la vita del Padre, viene dalla sua vita generato, non creato. Questo significa la parola figlio. Non solo re, ma anche sacerdote, sommo sacerdote, come dirà la lettera agli ebrei. Sarà sempre figlio, ma anche sommo sacerdote. Ebrei 5:5. Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che gli disse «Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato». Tu sei sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedec. Ecco, quindi con questa parola tu sei mio figlio, Gesù viene ai nostri occhi consacrato re e sacerdote, sommo sacerdote. E lui quindi che potrà regnare, quindi dirci qual è la volontà di Dio, guidarci nel realizzarla come un vero re, e si mette in mezzo tra noi e il Padre, perché guardando lui noi vediamo il Padre. Guardando Gesù vedremo il Padre. Lui si mette in mezzo. Quando sei rivolto a Gesù, sei rivolto al Padre. E Gesù rimarrà, tu sei il figlio mio e rimarrà sempre il figlio. Non girerà mai le spalle al Padre, né per scappare, né per ribellarsi, ma nemmeno per vivere da schiavo. Vivrà sempre figlio. Ed ecco la conversione a cui mirava il battesimo di Giovanni, che non ci sentiamo più schiavi di Dio, ma figli. Questa è la conversione, passare da un cuore di servo, di schiavo, a un cuore di figlio. Il cuore di servo è un cuore di pietra, il cuore di figlio è un cuore di carne. È tutto diverso, è davvero una conversione. E la realizzerà lo Spirito Santo. Poi la voce continua, l'amato, che è detto dai profeti anche con una parola simile, il prediletto, come lo dice Isaia all'inizio del capitolo 22, o Abramo quando accompagna il proprio figlio sul monte per il sacrificio, l'amato. Quindi con questa parola che viene dal cielo, il Padre allude già che sarà lui, colui che si offrirà per la salvezza di tutti. È a lui che il Padre potrà chiedere l'amore più grande. Proprio perché lo ama tanto ed è da lui ricambiato, proprio per questo gli può chiedere il sacrificio completo. L'amore più grande, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento, in te ho posto il mio amore, come dire, in te mi sento, con te mi sento pienamente unito, non solo mi sento, sono pienamente unito. In te c'è la mia gioia. E Gesù dirà, io e il Padre siamo uno. Noi come faremo a conoscere lo Spirito Santo, che nella Pentecoste è dato e promesso a tutti? Come faremo a riconoscerlo? È grazie a Gesù che viene manifestato. Grazie a Gesù quando viene manifestato dal Padre come suo figlio amato e suo compiacimento, è allora che vediamo su Gesù lo Spirito Santo posato su di lui. E allora grazie a Gesù conosciamo lo Spirito di Dio. Grazie a Gesù che ci vuole membra del suo corpo, che ci realizza come membra del suo corpo. Quindi, quando saremo membra del suo corpo, allora anche su di noi sarà posato lo Spirito Santo. Saremo anche noi divinizzati, figli di Dio, santificati. Allora diventeremo quello che Adamo avrebbe voluto diventare. Ricordate che Adamo avrebbe voluto diventare come Dio. Però che strada ha preso per diventare come Dio Adamo? Ha preso la strada della ribellione. Ha preso la strada del non ascolto. La strada della non umiltà, cioè della superbia. La strada del mettersi al posto di Dio, invece che essere unito a Lui. Adamo ha preso una strada satanica, quella della superbia, perché Adamo ha immaginato Dio e lo ha immaginato come quello che ha i poteri. E allora Adamo voleva i poteri e non è arrivato a niente, perché quello non è Dio. Andava per una strada dove incontrava, invece che Dio, il suo nemico, Satana. È Gesù il nuovo Adamo, nuovo perché diverso. Perché con Gesù noi prendiamo proprio la strada per diventare come Dio che è amore, come Dio che è dono di sé, servizio, come Dio che è umiltà. E quindi diventiamo familiari del Dio amore, partecipi della comunione divina, partecipi della Trinità. Entriamo anche noi nella Trinità come luogo dove abita lo Spirito Santo, come figli con Gesù, membra del suo corpo. Quindi avviene la nostra santificazione, cioè divinizzazione. Noi in Occidente abbiamo usato di più il termine santificare. In Oriente si accontentano o hanno il coraggio di dire divinizzare. Siamo divinizzati. Uno che cerca Dio guarda noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.